Fabrizio Larini, direttore, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Direttore, vorrei ripartire innanzitutto da un'analisi complessiva di quello che è stato fin qui un mercato, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, molto energico, sì, molto febbrile, ecco, più che per i calciatori. Quindi sì, questo è un motivo comunque di grande curiosità, no, per l'inizio della stagione.
Sì, direi che i club, in mancanza di mezzi finanziari, perché dovuti alla situazione che abbiamo vissuto, più che altro hanno puntato sugli allenatori, quindi c'è stato che il mercato più consistente, quello che ha avuto maggiore effetto è stato quello dei tecnici, ecco. Quindi questa qui è stata una cosa che non era abituale, ecco, un cambiamento così di allenatori in tante squadre importanti, no? Quindi uh-huh. E questo è senz'altro uno dei motivi, quindi non avendo dei mezzi economici e finanziari hanno puntato molto sul lavoro degli allenatori.
Ecco, direttore, mi corregga se sono troppo malizioso, però anche perché noi siamo qui, trasmettiamo da Firenze, quindi abbiamo anche le vicende della Fiorentina sotto mano. Molte realtà stanno, secondo me, mi corregga se sbaglio, ripeto, cercando di, non dico raschiare il fondo del barile, ma di provare a fare più recuperi possibili di giocatori che magari nella scorsa stagione hanno avuto qualche difficoltà, hanno giocato poco, sono stati meno risorsa di quanto si pensasse. È così, secondo lei, vista la situazione contingente?
Ma quando si è in condizioni di necessità, ecco, diciamo così, come mm-hmm. in questo momento, è chiaro che uno si affida anche a delle scommesse, ecco. Quindi il discorso che fate voi è un discorso anche logico, che ci sta appunto in questa ottica di contenimento di costi, perché io so che parecchie società non possono operare finché non vendano.
Sì.
E tutte vogliono, prima di comprare, tutte vogliono vendere, quindi come si fa? Chi è che comincia a comprare?
Qualcuno dovrà iniziare, no?
È questo, quindi si spera che qualcuna riesca a fare qualche colpo, soprattutto all'estero, perché in Italia sono tutte messe così, dall'estero, per poi movimentare gli introiti che hanno avuto, cercare di fare qualche altra operazione, da lì può nascere qualcosa. Però al momento attuale tutte le società dicono: noi finché non vendiamo non possiamo comprare, quindi la situazione è questa, quindi per quello ci si affida anche al recupero di alcuni giocatori che magari prima erano un po' lasciati da parte, forse.
Direttore, una delle grandi ormai realtà, insomma, consolidate e non più certo ascrivibili a sorpresa, rivelazione, è indubbiamente l'Atalanta. Un'Atalanta che, se vogliamo, anche in controtendenza, no? Rispetto a quello che è un po' il momento, ha comprato Musso per, in un certo senso, dare a Gasperini un portiere anche in grado forse di soddisfare anche da un punto di vista mentale quelle che erano le sue richieste, rinunciando tra l'altro a un portiere importante come Gollini, che non a caso non è andato al Tottenham. Insomma, l'Atalanta prosegue nel suo percorso tecnico con Gasperini, prosegue nel suo percorso tecnico con lo zoccolo duro che ha portato l'Atalanta in Champions League in questi anni. Deve necessariamente credere allo scudetto quest'anno, secondo lei, direttore?
Ma senz'altro, per una realtà di provincia, perché l'Atalanta comunque, pur essendo un club che ha fatto cose importanti, quindi in questo momento da un punto di vista tecnico e a livello delle altre squadre, tant'è che ogni anno cerca appunto di mettere un mattoncino, due mattoncini in più per migliorare il suo livello tecnico, che è già elevato, anche se sappiamo che è un tipo di gioco che è molto dispendioso, quindi a volte c'è anche bisogno proprio di ricambi. Però dal mio punto di vista, da un punto di vista tecnico, si potrebbe lottare per i primi posti, però per una provinciale è sempre difficile, perché non ha alla fine il sostegno che hanno certi club in tutte le sfumature e sfaccettature, quindi non è così, si può lottare, però non è facile, ecco, dal mio punto di vista, per un club di provincia riuscire a, anche se magari appunto può sfruttare il momento uh-huh. di deficit finanziario globale, perché andando indietro nel tempo sappiamo che le squadre, diciamo, provinciali che hanno vinto, tipo Verona, così, erano i momenti in cui non c'era questo strapotere delle grandi squadre, dei grandi club sul mercato.
Direttore, vedendo anche il lavoro di Gasperini su Muriel, si può dire che alla fine, insomma, il colombiano abbia capito, soprattutto vedendo le sue potenzialità, che lei ben conosce, che nel suo caso era davvero questione di volere e potere?
Sì, il problema di Muriel è un problema mentale. Mm-hmm. È sempre stato solo un problema mentale, perché tecnicamente nessun allenatore si è mai permesso di discutere Muriel dal punto di vista tecnico. Il problema di Muriel era il problema della continuità, del sapersi sacrificare quotidianamente, non solamente saltuariamente, nel lavoro, negli allenamenti e così, per dare continuità a queste sue grandi qualità, che purtroppo prima erano interrotte da questi alti e bassi, perché anche la Fiorentina non l'ha riscattato, il Valencia è andato in Spagna,
al Siviglia, sì.
A Siviglia, non Valencia, a Siviglia non è stato, insomma, è andato via, quindi vuol dire che c'erano dei motivi, no? Mm-hmm. I motivi sono di proprio livello caratteriale. Se il ragazzo che quando era con noi aveva 20 anni, 21, 22 mm-hmm. anni, ha avuto una maturazione in questo senso, è chiaro che le qualità, diciamo le potenzialità per diventare un top player le ha sempre avute, ecco. Però diciamo che anche Gasperini non è che faccia il titolare ogni partita, quindi riesce a gestirlo nel modo giusto, riesce a farli tirare fuori il meglio, probabilmente.
Sì, ricordo un'intervista a proposito dello stesso Gasperini a metà della scorsa stagione, in cui disse: no, forse Muriel lo devo cominciare a far giocare un po' di più, perché insomma entra e segna continuamente, giustamente anche per non perderlo sul lato caratteriale. Sempre parlando di psicologia del calcio, un altro che ha avuto qualche problemino in carriera con questo aspetto qua è Ilicic, sempre rimanendo all'Atalanta. Personalmente, vista la rosa, insomma, Pessina, Malinovski, Pašalić, Miranchuk, Duman Zapata, Muriel e chi più ne ha più ne metta, perché mi sto dimenticando qualcuno, Lammers, insomma, ce ne sono i giocatori offensivi nell'Atalanta. Ilicic mi sembra quello che forse è arrivato un po' alla fine della corsa. Lei che ne pensa?
Ma io penso che il meglio di sé all'Atalanta probabilmente l'ha già dato, mm-hmm. perché anche lui si è stato un giocatore che ha sempre avuto dei picchi e poi ha sempre avuto dei cali, in parte probabilmente anche soprattutto questioni caratteriali e non tecniche, mm-hmm. Quindi sicuramente lui il top all'Atalanta l'ha già toccato e probabilmente forse ha bisogno anche di trovare delle nuove motivazioni, dei nuovi stimoli, mm-hmm. Probabilmente per dare ancora il meglio di sé. Quindi, come ha detto lei, avendo tanti altri giocatori in quei ruoli, diciamo di tre quarti, è chiaro che ci sta che possa cambiare aria, ecco, anche perché con Malinovski soprattutto penso che alla fine giocano un po' nello stesso ruolo, ecco, soprattutto con Malinovski, con Mancini, sì, ma anche sì, con Pessina, quindi a quel punto lì ci sta che possa cambiare, possa andare in un altro club e far molto bene, perché anche lui ha le qualità, le potenzialità per far bene. Però ecco, lì è una questione di testa soprattutto, penso.
E lei lo consiglierebbe a Stefano Pioli per il suo Milan? Perché c'è anche questa voce che potrebbe essere Ilicic il sostituto di Çalhanoğlu, usiamo le virgolette del caso.
Io penso che qualitativamente senz'altro ci può stare, uh-huh. e anche può darsi, anzi ritengo facilmente, che nel Milan possa avere, se impiegato, degli stimoli uh-huh. importanti che magari in questo momento da altre parti, in specifico in Atalanta, può aver meno, ecco.
Direttore, a proposito, prima abbiamo parlato di Musso, insieme a De Paul rappresentano la grande diminuzione di questa stagione dell'Udinese. L'Udinese è sempre stata straordinaria negli anni, per in un certo senso anche l'avvicendamento corposo di tanti giocatori, a fronte del quale però venivano scoperti altri che poi portavano cessioni importanti da un punto di vista economico, e il tutto si sviluppava in un con una virtù che poi ha portato l'Udinese in Champions League, ha portato l'Udinese a traguardi impensabili. Questo è un momento molto diverso, e quindi a suo avviso, pensando soprattutto al contesto, saranno due assenze più pesanti rispetto al recente passato da sostituire, anche perché poi in un certo senso manca anche la possibilità, insomma, di investire come un tempo.
Ma senz'altro l'Udinese perde due pezzi importanti, sicuramente, che hanno dato un contributo notevole in questi ultimi anni, dove la squadra sicuramente non è stata diciamo all'altezza delle aspettative che c'erano, soprattutto facendo riferimento agli anni precedenti di cui diceva lei prima. E quindi sicuramente sono due assenze importanti. Però l'Udinese è vero che negli ultimi anni non ha saputo mantenere diciamo quel livello continuativo, perché ha fatto in tutti gli ultimi anni, forse l'ultimo anno è quello in cui ha sofferto meno, però negli ultimi anni ha sofferto abbastanza, però sappiamo che è una società che è in grado di tirar fuori dal cilindro qualche coniglio all'improvviso, ecco, quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se arrivasse qualche giocatore poco conosciuto che poi può diventare un grande giocatore, anche se devo dire che ultimamente il fatto di avere anche un po', diciamo così, la distrazione fra virgolette del Watford può aver inciso, anche se sotto tanti aspetti diventa anche una sinergia, perché Pereira, che è tornato del Watford, è stato importante. De Lofeu, se quest'anno viene recuperato fisicamente, diventa un giocatore molto importante per l'Udinese, anche lui del Watford. Quindi senz'altro ci sono i pro e i contro di questa cosa, che c'è una distrazione un po' per il fatto del Watford che poi tra parentesi è tornato in Premier League, quindi però c'è anche il pro che può arrivare anche qualche altro giocatore, penso forse del Watford, che possa essere di utilità nel campionato dell'Udinese.
E poi, direttore, uno dei punti comunque di riferimento dell'Udinese, magari anche un po' sottovalutato, magari con un profilo anche unico nel suo genere in quello che è il panorama italiano, è l'allenatore, perché la storia di Luca Gotti, ma soprattutto il lavoro anche nel presente di Luca Gotti, alla fine forse hanno sorpreso anche lui stesso, visto che all'inizio aveva anche accettato, insomma, con un po' di riserve, no, questo incarico. Forse proprio l'Udinese confida, insomma, in modo netto, no, su questo allenatore e sul lavoro svolto negli ultimi anni.
Ma sicuramente lui è sempre stato un allenatore molto preparato, quindi io lo sapevo da tanto tempo, fino a quando allenava al Treviso, che era Triestina, parlando con alcuni giocatori esperti che io ho avuto, che lui aveva, che non gli avevano sempre parlato benissimo da un punto di vista della didattica, dell'insegnamento ai giocatori. Quindi poi nel tempo è ulteriormente migliorato, perché ha avuto esperienze poi ulteriori con Donadoni, con Sarri e così via, quindi ha arricchito sicuramente il suo bagaglio. È chiaro che forse si era messo in una situazione di tranquillità, ecco, facendo il secondo di fuori di tutte le dinamiche e le pressioni che comporta essere allenatore della prima squadra. Però lui le qualità per fare l'allenatore della prima squadra, qualità tecniche e le conoscenze per dare anche gli insegnamenti giusti, li ha sempre avuti e si è visto in questi anni, che soprattutto per la tranquillità che sa dare alla squadra e al gruppo, senza isterismi come fanno tanti allenatori dalla panchina in certi momenti, lui con questa sua calma serafica riesce comunque a trasmettere i suoi concetti.
Io la rimetto un attimo sulla scrivania dell'Udinese, per così dire. Le arrivano 35 milioni di euro per un giocatore come De Paul, che credo di poter dire che non è che sia un unicum nell'Udinese, probabilmente proprio un unicum nella Serie A, cioè non vedo giocatori capaci di abbinare tanta qualità a tanta quantità. Come lo si sostituisce un giocatore del genere in una squadra non di primissimo ordine? Cioè, che profilo si va a prendere? Se ne va a prendere uno con una spesa un po' più sostenuta? Si prova a puntellare la rosa con due o tre profili magari più low budget? Lei che farebbe?
Ma sicuramente qualcosa si cerca di indovinare sul mercato, ma anche perché nella storia dell'Udinese comunque che devono vendere i pezzi importanti, sì. E quindi di conseguenza sempre riciclarsi, perché quando è stato venduto Sanchez era importantissimo, no? Al suo tempo quando è nato a Barcellona, quindi venduto Sanchez abbiamo fatto benissimo ugualmente, quindi magari nessuno pensava che potessimo fare addirittura meglio, con Sanchez siamo arrivati quarti, l'anno dopo siamo arrivati terzi.
Ecco, lei come lo sostituì Sanchez? Cioè, come si sostituisce un giocatore così importante?
Col gioco. Allora, o si ha la fortuna di trovare un giocatore non conosciuto che poi viene fuori, esplode, altrimenti deve essere sostituito con il gioco, perché è vero che questi grandi giocatori, tipo nel caso di De Paul, sono quelli che hanno portato avanti i Udinese, che sono stati l'ancora di salvezza, però diventano anche giocatori che sono fin troppo determinanti nel gioco, dove praticamente il gioco è meno collettivo e più individuale. E quindi passando da un gioco meno individuale, che passa meno dai singoli, nel caso specifico i singoli erano De Paul e Pereira, perché la palla era Pereira, De Paul, De Paul a Pereira, è chiaro che questo qui era soprattutto per surrogare magari un collettivo che con questi giocatori è diverso. Non dico che è inferiore, però è diverso. Quindi a quel punto qua devi cercare soprattutto di aumentare il collettivo per compensare questo gap.
Direttore, nel salutarla, ripensando a quello che è stato insomma il successo della nazionale agli europei, a suo avviso, questo è un tema che tocchiamo molto spesso, ripensando al fatto che non più tardi di 3 anni fa la nazionale non trovava il modo di qualificarsi al mondiale e 3 anni dopo ci siamo portati a casa l'europeo. Ecco, questi 3 anni al movimento calcio italiano, comprendendo anche Serie B e Serie C, che cosa dovrebbero insegnare e che cosa dovremmo anche, inteso sempre come sistema, proteggere come insegnamento?
Ma innanzitutto, se abbiamo capito perché noi avevamo una buona squadra, sono stati bravissimi, però sicuramente era una squadra che da un punto di vista tecnico individuale era inferiore alla squadra tipo del 2006, che ha vinto il mondiale, perché è chiaro che i Buffoni, Cannavaro, Iniesta, i Del Piero, i Totti, per fare dei nomi, no? Che in questa squadra non c'erano, non ci sono, pur avendo degli ottimi giocatori. Quindi da un punto di vista individuale erano più forti, però questa squadra ha dimostrato che con il collettivo e con lo spirito giusto si può arrivare a certi risultati. Quindi quello che può aver insegnato soprattutto è questo. Quindi è quello che, rifacendomi al discorso di cui parlavamo prima dell'Udinese, io penso che il collettivo è diventato, di averci insegnato che il collettivo che è diventato importante. È chiaro che all'interno del collettivo devi anche avere dei giocatori di qualità, questo qui non c'è ombra di dubbio, però qualità con la mentalità giusta, lo spirito di sacrificio giusto, si può arrivare lontano.